Sebastian Contrario.
Arnor Knight Sebastian Contrario.
Ciao a tutti. Con Radio Pirata approda Bastian Contrario, la mia rubrica. Io sono Ellie the Worst, la peggiore. E con questo nome mi faccio già ridere un pochino da sola, ma Ellie the Worst era il soprannome che, sedicenne, già in dissapore con il gran numero di auto celebrative The Best, avevo scelto per me stessa. Dopo anni mi trovo ancora a sentire il mio pensiero pulsare e spingere con prepotenza per incontrare altri The Worst. È per questo che ho dedicato il mio tempo e le mie energie a collaborare con radio che mi dessero l'occasione di esprimermi liberamente sui temi che mi sono sempre stati a cuore. Umanità, natura, giustizia sociale, responsabilità individuale, che tocca un po' a tutti. È per me adesso un tempo di considerazioni, un tempo in cui la parola esce più spontanea e riflessiva, magari più soggettiva, meno documentata rispetto al passato, ma certamente più coraggiosa e più vera, in uno spazio in cui dirò la mia, forse ingenua, forse sagace, ma di certo libera da qualsiasi identità politica, esprimendo un pensiero condivisibile o meno, ma che sarà sempre un'occasione per rimettere in discussione una realtà che troppo spesso si ripete uguale a se stessa, ma con la pretesa di portare un cambiamento. Cambiamento a volte può anche essere fare semplicemente un passo indietro o cambiare luce anziché prospettiva. E quindi buon bordeggio a noi, bastiani contrari di tutti i mari. Con questo bordeggio iniziamo subito allo slogan di «Restituiteci i posti di lavoro che ci avete rubato». Da qualche anno assisto basita a un continuo tentativo di lanciare e rilanciare centri commerciali ed edilizia al grido «Creiamo nuovi posti di lavoro per contrastare la crisi!». Ecco, già questo è il paradosso nel paradosso. Si lamenta una forte mancanza di disponibilità economica e cosa si propone? Di incentivare gli acquisti. Logica ferrea, direi, anzi, inossidabile. Riflettendo, io mi chiedo spesso quanto poco possa essere lungimirante sotto tutti i punti di vista una proposta di questo genere. Ammesso che si possa spendere più di quanto si dice, che capacità di assorbimento può avere ciascun acquirente? Quante camicie può indossare una persona? Quanti libri può leggere? Quanti quadri può appendere in una casa? Insomma, ci sarà prima o poi una saturazione, se non dell'avidità, almeno dello spazio utile di una casa? Se poi prendiamo in considerazione anche l'aspetto ecologico, beh, a me vengono i brividi. Intanto, consumismo. Avete mai pensato al significato di questo termine? Consumare significa esaurire, finire qualche cosa. E cosa consumiamo di più per ogni oggetto inutile e superfluo che acquistiamo? Consumiamo materie prime, denaro e il nostro tempo. Che non è infinito. Il tempo è proprio il nostro, è quello che dedichiamo a lavorare per acquistare qualcosa che ci sembra indispensabile, anche se dovessimo sapere a priori che ne faremo uso una sola volta nella vita. Inoltre, si userà il nostro tempo, sempre il nostro, per andare, per scegliere, per poi curare e conservare quella tal cosa, a prescindere appunto dalla sua importanza. Se poi aggiungiamo le domeniche aperte, beh, che vi devo dire? Io preferisco evitare accuratamente di andare. Sarà che ricordo quanto fosse importante per me la domenica libera quando ero ragazzina. Mi serviva per trovarmi con tutti i miei amici, per andare a ballare, a fare qualche gita o in alternativa per stare con la famiglia quando ci si ritrovava con tutti i cugini, sapete quelli che abitano lontano, che non si vedono sempre e con i quali si fa una gran cacciara. Vabbè, al di là di queste nostalgie personali, ma davvero i negozi vendono di più? Davvero se ho bisogno di un libro ne comprerò due trovando aperto anche la domenica? Io non credo proprio. Credo piuttosto che si sprecheranno più energia elettrica per illuminare, per scaldare o per refrigerare a seconda dei periodi, più detersivi per effettuare una pulizia in più alla settimana per i locali dei negozi e credo che molte cassiere e molti commessi preferirebbero avere almeno la libertà di scegliere se lavorare o meno la domenica. Aggiungiamo pure che, con le domeniche aperte, l'aria già così inquinata non avrà nemmeno un giorno alla settimana per alleggerirsi un po'. Non saranno ulteriori spese mediche che graveranno sulla comunità? Riprendendo con l'aspetto urbanistico, davvero abbiamo bisogno di altri mostri di cemento e asfalto sparsi ovunque? E tutti quei capannoni dismessi abbandonati? Se proprio servono spazi, non varrebbe la pena di rigenerare quelle strutture che rubano territorio e disturbano la vista per la loro fatiscenza? E ancora strade, e rotonde, e ingorghi prevedibili e dannosi per la salute? Non lo so. A me sembra tutto alla rovescia. Questi posti di lavoro che si identificano con la costruzione, l'arredamento, l'allestimento, lo stoccaggio e la vendita di beni di consumo, non hanno dimostrato spesso di essere dei gran buchi nell'acqua? Non è la prima volta che le strutture non arrivano ad essere concluse o che le ditte escono con denari che non rientrano e non pagano i propri operai mettendo in difficoltà anche le loro famiglie o che specifici magazzini aprono e chiudono nell'arco di un anno, lasciando poi magari le loro belle strutture lì vuote che degradano pian piano. Non è assolutamente vero che a maggiore offerta risponda un maggior numero di acquirenti. Gli acquirenti sono sempre e solo quelli che più vengono dispersi nei vari punti vendita, meno introito possono apportare. È vero, ho parlato solo di commercio per non dilungarmi troppo, ma era solo per fare un esempio di una mentalità che a mio modesto e bastian contrario parere è ormai radicata e reiterata pur facendo acqua da tutte le parti. E se invece di commercializzare tutto o quasi si riabilitassero e nobilitassero semplici lavori che per anni hanno dato da mangiare a tante famiglie? I bigliettai in stazione, ad esempio. Gli operatori dei centralini anziché le voci preregistrate collegate ai numerini. I custodi dei parcheggi, i portinai dei grandi palazzi, i fornitori di panini nelle scuole al posto dei distributori. I benzinai anziché i self-service. I camerieri anziché i maxi tablet per ordinare come in certi luoghi. E negli ospedali? È davvero importante che le strutture siano rivestite di marmi pregiati e che i display siano invece dei computer di gran marca o che l'aria condizionata e il riscaldamento vadano in maniera preimpostata e estrema, indipendentemente dalle reali necessità? O sarebbe cosa migliore e più umana, sia per i pazienti che per lo staff, se venissero assunti più operatori, se i turni fossero più umani e se il numero di persone da accudire fosse sostenibile? E se tornassero ovunque i magazzinieri anziché i robottini che si aggirano a costo quasi zero per preparare gli ordini di certe aziende che vendono online? Quanti lavori sono stati sostituiti dalla robotica e dall'elettronica? Non ci sono più disoccupati di un tempo, a mio parere. Ci sono solo troppi posti occupati a costo quasi zero dai macchinari. Ho lavorato in una ditta tessile anni fa. Ciascuna tessitrice accudiva una delle 10 batterie di 12 telai funzionanti 24 ore su 24. Quanto sarà costato ciascun telaio? Quanti metri di stoffa saranno stati prodotti per ammortizzarne il costo? E quanti per coprire le spese elettriche del funzionamento e la manutenzione? Quanti operai avrebbero potuto fare un lavoro più pregiato, più umano, meno assordante, se si fossero usati dei telai quantomeno semiautomatici? Ma al giorno d'oggi si dà da lavorare alle macchine. E quando si parla di piccole attività? Si sentono dire spesso cose piuttosto crude e di scarsa sensibilità del tipo «Oh, se non ci sta dentro, è giusto che chiuda!» «Ah sì? Perché? Secondo voi un negozietto ha lo stesso potere di trattativa di una grande catena? O la ditta a conduzione familiare ha le risorse per poter competere con personaggi che di mestiere fanno gli azionisti? Ogni volta che decidiamo dove spendere anche un solo euro, pensiamo a queste cose. Scegliamo le persone e non le macchine». Così facendo potremo poco a poco cambiare le cose e avremo il privilegio di regalare o ricevere un sorriso, sentendoci più belli e sicuramente più ricchi dentro. Ed ora, buon bordeggio di nuovo a tutti voi, Ellie the Worst.